Buongiorno a tutti, siamo grati al Signore per questa giornata, per questa mattinata in cui possiamo ricordare 50 anni da quando ha dato vita a questa chiesa. 50 anni fa un gruppo di credenti si è riunita in una sala spoglia, priva di tutto, c'era solo una lampadina, un po' come questa telecamera che sta qui, però non è la stessa cosa, una lampadina ha una funzione diversa. Indica luce, luce nelle tenebre, era qualcosa che già avrebbe guidato questo gruppo di credenti, proprio la funzione della Chiesa, quella di illuminare il mondo con la parola di Dio. C'era soltanto questa lampadina, era nient'altro, però c'era questo gruppo di persone con tanto entusiasmo, tanta gratitudine a Dio. E per la prima volta loro stavano lì insieme perché sarebbero stati Chiesa, da lì per i successivi 40 anni. In Via Britannia, poi ci siamo trasferiti qua. Per la prima volta sarebbero stati Chiesa e si sono dati un nome, un titolo, Chiesa cristiana, evangelica, indipendente. Ogni nome aveva una istruzione ben precisa, un significato ben preciso. Berea è arrivato dopo, quando la Chiesa è stata riconosciuta legalmente, aveva bisogno di un nome proprio che la identificasse da altre chiese simili. E ci siamo dati il nome Berea. In quel momento però loro intonarono un canto, semplice, molto semplice, ma veramente sentito, più profondo del cuore. Faceva così, dice: alleluia, 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 lode al Signore. È la prima cosa che fece. Alleluia traduce proprio letteralmente: lodiamo il Signore. È una trascrizione dalla parola ebraica che è Allelu, che significa lodare, pregare, e Yah, che è la forma abbreviata di Yahweh, cioè il nome proprio di Dio. Quel Dio onnipotente che voleva coinvolgersi e si vuole coinvolgersi ancora oggi con il suo popolo. Quel Dio onnipotente che ha promesso di seguire, di curare quel popolo e lo mantiene. Alleluia è la parola per i cristiani più alta per lodare e per ringraziare questo Dio, che ci ha promesso, ci ha dato delle promesse, ci ha dato anche una garanzia per queste promesse, e le manterrà. Con Alleluia noi acclamiamo il Signore nella maniera più profonda, più sentimentale, più emotiva, e lo mettiamo nella situazione più alta, nella posizione più alta, perché è quella che gli spetta anche di diritto. Nel Salmo 145,3 il salmista dice che il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Vedete in che posizione alta il salmista mette Dio. Dio ha creato tutto, abbiamo cantato, ha creato tutto e tutti, ha dato la vita, ha dato il cibo, ha dato la bellezza del creato. Ogni mattina milioni di persone si alzano e possono respirare, possono mangiare, possono fare. E poi ci ha dato una coscienza per distinguere il bene dal male, le cose giuste da quelle sbagliate. Dio ci ama, ci ha creati in modo perfetto. Giacomo nella sua lettera dice: guardate che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento, perché Dio non cambia mai e quindi mantiene quello che dice. Lui è l'unico che merita di ricevere tutto il nostro ringraziamento e la nostra lode. Ricordate quando da bambini ci regalavano una caramellina, un giocattolino, c'era subito quella frase: come si dice? Come si dice? Ringrazia il Signore, ringrazia la nonna, ringrazia la zia. Cioè questo continuo come si dice. Io ho rifiutato tante caramelle, fratelli. L'ingratitudine è l'essenza stessa del genere umano che è corrotto dal peccato. Ringraziare Dio cosa significa? Significa attribuirgli il merito di ciò che abbiamo ricevuto da Lui. E l'uomo naturale, l'uomo per natura, non lo vuole fare. Non vuole dipendere da Dio, non vuole vivere sotto il suo controllo. È per questo atteggiamento che è anche sotto il giudizio di Dio. E ce lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al primo capitolo, dice che gli uomini, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno voluto ringraziare. E per questo hanno messo loro stessi, orgogliosamente loro stessi, sul podio più alto della loro vita e hanno scansato Dio. Andiamo a leggere Romani capitolo 1, versetto 21. Perciò essi, cioè gli uomini, sono inescusabili. Non si possono scusare, non si possono giustificare. Sono inescusabili perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Tutti gli uomini nel mondo, per carattere, sono ingrati verso Dio. E la nostra cultura non ci aiuta per niente. Infatti ci spinge sempre di più a considerare Dio fuori della nostra vita, a non considerarlo proprio. Ci insegna a contare su noi stessi, a far valere i nostri diritti, a mettere la felicità personale davanti a tutti. È la priorità. Lo vediamo ogni giorno. Tu vali, tu meriti. I tuoi desideri non possono aspettare. In realtà tutti noi sappiamo che non è vero questo, però vogliamo crederlo, vogliamo illuderci perché in effetti è quello che desideriamo. Speriamo in un colpo di fortuna, un gratta e vinci, una lotteria, qualcosa di improvviso che per caso, come frutto del caso, ci dà quello che desideriamo. Se ti è andata bene, se sei stato fortunato, chi devi ringraziare per questo colpo di fortuna? Nessuno. Nessuno. Se ti va male, con chi te la vuoi prendere? Sei stato solo sfortunato. Anzi, forse di Dio ti fa comodo perché così puoi prendertela con Lui. Tuttavia, molti pensano che dipende tutto da loro. Forse non sei superstizioso, però comunque ti arrendi al concetto che la vita è un destino, è inesorabile, quello che ti tocca prendi, e speri che tutto andrà bene, stai tranquillo. E sappiamo anche questo che non è vero, perché non abbiamo il controllo del nostro futuro. E queste persone pensano che invece possono costruirlo il loro futuro. Sono così pieni di sé che tutto quello che fanno dipende dalle loro capacità, dal loro pensiero, dal loro voler fare. Non hanno nessuno da ringraziare, perché loro sono i padroni di se stessi e Dio è fuori dai loro pensieri. Questa è l'epoca in cui viviamo, un'epoca in cui regna l'ingratitudine e nonostante abbiamo tanto, perché abbiamo tanto, vorremmo avere di più. E non è importante quello che abbiamo adesso qui davanti a noi, è importante quello che vorremmo avere. E questo ragionamento ci porta ad essere amari, ci porta a essere insoddisfatti e scontenti. Ma, cosa succede se un uomo si avvicina a Dio per fede e ripone in Lui tutta la sua fiducia? Il Signore Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Quando una persona accoglie Cristo nella sua vita, all'improvviso tutto cambia, tutto è nuovo, ha una nuova mente, ha un nuovo cuore, ha una nuova vita interiore e impara, badate bene, impara a ringraziare Dio per tutto. Dio opera una trasformazione totale per mezzo di Gesù Cristo e Paolo, l'Apostolo Paolo capisce questo e ringrazia Dio per i credenti. Guardate, in 1 Corinzi 1,30 dice che ed è grazie a Lui, cioè a Dio, che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi, ascoltate, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Ha fatto tutto per noi. E sempre ai Corinzi, però questa volta nella seconda lettera, capitolo 5, versetto 17, Paolo dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, e le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il credente ha un nuovo cuore che sprizza gioia e ringraziamento da tutti i pori. Perché il ringraziamento, se avete ascoltato questi due versetti, è il frutto della grazia di Dio, non lo costruiamo noi, non viene dalle nostre capacità, è il frutto della bontà di Dio in noi. Se per le persone del mondo è normale essere ingrati, per i cristiani rigenerati dallo Spirito Santo, nati di nuovo, è del tutto anormale essere ingrati. E purtroppo anche i credenti, come credenti possiamo diventare ingrati. Questa è una brutta realtà. È per questo motivo che le scritture però ci esortano ripetutamente alla gratitudine. E uno dei passi più espliciti lo troviamo nel passo che vedremo stamattina, un breve passo, nella prima lettera ai Tessalonicesi. Paolo l'ha scritta per incoraggiare questi credenti di Tessalonica a vincere le loro ansie, le loro preoccupazioni, perché loro erano presi dai loro problemi, dalle loro domande, dalle loro paure. Invece Paolo gli dice: fissate lo sguardo sul Signore, distogliete lo sguardo dai vostri problemi, guardate Dio. E così nella parte finale di questa lettera, mentre proprio sta concludendo, sta dando i saluti, capitolo 5 dal versetto 16, dà queste istruzioni: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie. Guardate come finisce, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questo comando è chiaramente indirizzato ai credenti, a tutti i credenti. Per te che ti reputi cristiano, la volontà di Dio è che tu sia gioioso, che tu viva in un costante sentimento di preghiera, atteggiamento di preghiera, con un cuore sempre grato. Queste tre cose vanno sempre insieme, perché una è collegata all'altra, e questa è la volontà di Dio, che noi siamo gioiosi, grati e in preghiera. Questa gratitudine incessante, continua, è proprio l'espressione di una persona che è stata toccata dallo Spirito, che cammina costantemente secondo lo Spirito di Dio. Badate, questo è ciò quello che Dio vuole per noi. Dio vuole questo. Paolo lo spiega nelle sue lettere tante volte. In Efesini 5,18 dice: siate ricolmi di Spirito. Non pensate semplicemente a un recipiente che dobbiamo riempire, ma è qualcosa di più, è piuttosto qualcosa che pervade tutto noi stessi, che permea, che penetra tutto il nostro essere. E sotto questa condizione noi saremo influenzati dallo Spirito di Dio a camminare secondo lo Spirito. E infatti Paolo prosegue, dopo aver detto siate ricolmi di Spirito, dice: parlatevi con salmi, inni, cantici spirituali, cantate e salmeggiate con il vostro cuore al Signore. E poi guardate, ringraziando continuamente, anche qui, per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ancora una volta questo ringraziamento continuo. Perché quando vivi sotto il controllo della parola di Dio, sotto lo Spirito Santo, tu sarai grato a Dio per tutto. In Colossesi 2,6, ancora, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata. Anche qui, abbondate nel ringraziamento. E poi ce ne sono tanti altri. Se abbiamo ricevuto il Signore Gesù nella nostra vita, noi siamo chiamati a modellarci su di Lui, a seguire il suo esempio, a crescere secondo la parola di Dio, quella che ci è stata insegnata, quella che la parola di Dio ci insegna ogni giorno. Questo ci farà abbondare di ringraziamento. Questo dovrebbe essere il modello di vita di ogni cristiano, di ognuno di noi che è qui oggi in questa sala. Ora, se stai guardando la tua vita e la stai confrontando con questi versetti, se sei come me, ti stai sentendo mancante, perché non siamo così tutto il tempo. Anzi, piuttosto spesso ci rimaniamo intrappolati nello scoraggiamento, ci lamentiamo, siamo scontenti. Questo succede perché la nostra carne è ancora qui, prepotente, vorrebbe dettare legge. Noi siamo dei peccatori che ci lasciamo convincere facilmente, anche troppo. Però noi dobbiamo reagire. Pensiamo al nostro passo in Tessalonicesi, cerchiamo di comprendere perché Dio vuole che la vita di un cristiano sia caratterizzata dal ringraziamento. Così vediamo tre ragioni stamattina per cui possiamo ringraziare il Signore continuamente. La prima ragione, quella principale, che ci porta a ringraziare Dio sempre, è che per la sua santità. Perché Dio è santo, anzi abbiamo cantato tre volte santo. Questa verità rende Dio unico, unico. È così santo che non può sbagliare mai, non può fare mai errori di valutazione, non può essere ingannato dalle nostre parole, dai nostri comportamenti. Non può mai venire meno alla sua parola, perché è santo. Guardate quando Mosè, dopo aver attraversato il Mar Rosso, loda Dio, guardate che parole usa. Esodo 15:11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido, nella tua santità? Tremendo, anche a chi ti loda, operatore di prodigi. Splendido nella tua santità. Dio è santo. E quando pensiamo alla santità di Dio in contrasto con la nostra vita di peccato, e pensiamo al fatto che Signore Gesù è venuto sulla terra, è morto sulla croce, ha abbracciato questa sofferenza incredibile, lo ha fatto per noi, per essere riconciliati con Dio. Come non può diventare normale essere grati a Dio continuamente? Nel Salmo 103 Davide, oltre a quello che abbiamo letto prima, dice da queste parole di lode: benedici anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il tuo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, non dimenticare nessuno dei tuoi benefici. La visione che hai di Dio influenzerà la tua vita. Se hai dei dubbi sul carattere di Dio, se non ti fidi di ciò che dice, se sei perplesso sulle sue possibilità di intervenire nella tua vita, o se non sei d'accordo sul modo in cui Lui agisce, avrai molte difficoltà a trovare la gratitudine, molte, perché il dubbio è la causa principale dell'ingratitudine. La parola di Dio che noi abbiamo davanti, ognuno di noi ha una Bibbia, ci descrive un Padre perfetto, perfetto nella sua natura, nella sua giustizia, nella sua santità, nella sua bontà. Ogni sua parola è precisa e accurata, ogni sua decisione, ogni sua scelta, ogni suo decreto, ogni sua legge è perfetta, anzi, perfettamente perfetta. E se non ci fidiamo, se non leggiamo con cura la parola di Dio, se non cerchiamo di comprenderla, tantomeno ci impegneremo ad applicarla nella nostra vita e non avremo alcun frutto, non vivremo nessuna benedizione. La Bibbia è la parola di Dio, è l'unica rivelazione che abbiamo, è l'unica fonte che ci parla delle cose di Dio, della vita in Lui, non possiamo ignorarla. Se siamo ancora innamorati del mondo, delle cose del mondo, se i nostri occhi stanno guardando le nostre passioni, i nostri interessi, allora non vedremo le benedizioni di Dio perché stiamo guardando da un'altra parte. E avremo sempre meno motivi di ringraziamento e diventeremo amari e poi ingrati verso Dio. Qualunque tipo di dubbio, qualunque dubbio che attacchi il carattere di Dio, la sua parola, il suo amore, il suo potere, ci toglierà la gratitudine dal cuore, piano piano. Egli è la rocca, è scritto in Deuteronomio 32:4. Dio è la rocca, l'opera sua è perfetta, non abbiamo dubbi. La seconda ragione che ci porta a ringraziare Dio sempre è la sua bontà. Dio è buono e tutto quello che fa è degno di approvazione. Il salmista ripete spesse volte questa frase, dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Lo troviamo scritto tante volte nei Salmi. Perché Egli è buono e la sua bontà dura in eterno. Dio stesso è il parametro più alto che c'è della bontà, del bene. Gesù disse: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Dio è la fonte del bene e Dio, che è la fonte del bene, non rifiuterà di fare il bene a chi cammina con Lui. Ogni proposito di Dio per i suoi figli, per i cristiani, è nella sfera del bene e ogni cosa che viene da Lui è per il nostro bene. Non perché ce lo meritiamo, non perché ci comportiamo bene, ma per la sua grazia abbondante, per la sua misericordia, per le sue compassioni. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Filippesi, dice: Guardate, il mio Dio, quello in cui lui credeva tanto profondamente, provvederà a tutti i vostri bisogni, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Le sue ricchezze in Cristo Gesù, ma stiamo parlando di una cosa illimitata, immensa. E noi abbiamo accesso a questa ricchezza. Quando sempre l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo, 1 Timoteo 4,4, gli dice: guarda che tutto quello che Dio ha creato è buono, e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. La cosa interessante di questa bontà di Dio è che questa caratteristica il Signore ci permette di prenderla, di usarla. È una caratteristica che possiamo imitare, possiamo fare del bene. Questa grande bontà di Dio si riversa su di noi in modo che noi stessi possiamo fare del bene agli altri ogni volta che ci capita, in ogni possibilità, per mostrare agli altri la bontà di Dio. È Dio stesso che ci procura le buone opere per mostrare la sua bontà agli altri. Noi lo dobbiamo solo fare. Per questo dobbiamo camminare con Lui e camminare con un cuore grato. Come ha camminato Gesù? Come ha camminato Gesù? Gesù aveva un cuore grato, sempre. Trovate scritto altrimenti? Gesù aveva sempre un cuore grato per il Padre, per tutto quello che, che il Padre gli aveva dato, anche la croce, anche le sofferenze, anche il supplizio. Gesù ubbidiva al Padre perché questo era gradito agli occhi suoi. Il bene, fare il bene significa fare cose che sono gradite al Padre, a Dio, cioè secondo la sua volontà. Se noi facciamo la volontà di Dio, facciamo quel bene che Dio apprezza, come un sacrificio, sacrificio vivente. Quando era nel Getsemani, Gesù, nel mezzo proprio della nella sofferenza più grande del suo momento sulla terra, sebbene desiderasse un modo per evitare il calice che aveva davanti, lui si rimise alla volontà di Dio, dice: ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Purtroppo noi non sempre ci fidiamo di Dio e questo ci porta inevitabilmente a non accettare la volontà di Dio nella nostra vita. A volte vorremmo che il Signore si adatti alle nostre decisioni, alle nostre preferenze, sul lavoro, nella chiesa, in famiglia. E anche se non lo diciamo con le parole, ci sono atteggiamenti che dimostrano che noi non siamo contenti nel modo in cui Dio sta lavorando. Non siamo contenti delle circostanze in cui ci troviamo. Non siamo soddisfatti delle cose che stanno succedendo nella nostra vita. Sono tutti segnali di ingratitudine. Non è quello che vogliamo e quindi siamo scontenti. E le lamentele, le critiche, e le maldicenze, i giudizi ne sono la prova. E allora cosa facciamo? Beh, cerchiamo di sottrarci dalla guida di Dio, manipoliamo le cose, le persone, per raggiungere i nostri fini. In poche parole mettiamo i nostri piani davanti a quelli che Dio ha per noi. E questo ci rende ingrati, insoddisfatti, perché l'ingratitudine è radicata così tanto nel nostro egoismo che non ti permette mai di dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Forse a parole, ma poi non lo facciamo. Dio è buono, Dio è santo, ma la terza ragione che ci porta a ringraziare Dio è la sua fedeltà. L'abbiamo ricordato tante volte stamattina. Il versetto 18 in Tessalonicesi dice: rendete grazie in ogni cosa. Questo ogni cosa è in relazione a ogni cosa succede nella vita. Nel senso più ampio possibile, non ci sono limiti, non ci sono confini, a tutte le cose, ovviamente non verso il peccato. Come credenti possiamo rallegrarci continuamente, come dice il Signore, per quello che noi sappiamo essere vero di Dio, dei Suoi scopi per noi, tutto quello che noi sappiamo la verità, noi possiamo rallegrarci e possiamo essere grati. Anche quando accadono cose che non capiamo. Romani 8,28 lo conosciamo tutti a memoria, per quanto lo abbiamo caro. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ma anche Efesini 1,5 dice Paolo che il Signore ci ha predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo. Mi dice niente, il disegno è per il nostro bene. Secondo il disegno benevolo della sua volontà, Dio vuole per noi e ha un piano per noi di bene, benevolo. Dio sta agendo per il nostro bene eterno e usa ogni cosa a nostro favore. E quando ci accade qualcosa che non ci sembra per niente buono, il Signore lo trasforma nello scopo buono, perché è per il nostro bene anche quello, perché ce lo ha promesso. Così quello che riteniamo cattivo avrà un effetto benefico sulla nostra vita. Quante volte nella nostra vita affrontiamo il dolore e i sacrifici con buon animo perché abbiamo un obiettivo? Beh, adesso sto soffrendo, però raggiungerò quell'obiettivo e sono contento di soffrire, perché poi avrò quello che desidero tanto. Ora, se guardiamo al risultato finale di ciò che Dio sta realizzando nella nostra vita, che facendo cooperare tra di loro tutte queste cose belle e brutte ai nostri occhi, e allora cominciamo a sperimentarla questa gratitudine, perché Dio ha promesso questo. Se vediamo il fine, anche se dobbiamo soffrire per un po', soffriamo volentieri, con gratitudine, perché quello è lo scopo e ci piace quello scopo. Tutto quello che noi abbiamo bisogno, il Signore ce l'ha promesso e ce lo dà. Quello di cui avremo bisogno domani ce lo darà, perché ha promesso anche quello. C'è un passo nelle scritture che riassume tutto questo discorso, nell'epistola di Pietro, al capitolo 1. È bellissimo, ve lo leggo, perché racchiude veramente il sunto di tutte queste cose che stiamo vedendo insieme. Primo Pietro, capitolo 1, dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità che è incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa, questa eredità, è conservata in cielo per voi. Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Non vi perderete mai, il Signore vi sta custodendo attraverso la fede. La custodia dipende da Lui. E custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Siamo, come si dice, in una botte di ferro. Perciò voi esultate. Che significa? Voi lodate, siete felici, siete contenti, siete grati. Anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. E c'è un motivo anche per questo. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, e che è ben più preziosa dell'oro, che perisce, perché l'oro perisce, lo lasciamo qui sulla terra, sia motivo di lode, cioè gioia, gratitudine, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Tutto è pianificato nel piano di Dio, nulla di cui preoccuparci, non abbiamo niente di cui essere ansiosi o dubbiosi, perché tutto è sotto il controllo di Dio. Ma se nonostante tutto ancora hai dei motivi di ansia, inizia a pregare. Nel passo c'è anche quello, un atteggiamento di preghiera. Supplica il Signore, ma con un cuore grato, perché con quel ringraziamento nel cuore Dio ascolterà la tua preghiera e risponderà secondo le tue necessità e secondo le sue ricchezze, perché il suo piano per noi è benevolo. Se solo facessimo del Signore Gesù l'oggetto costante del nostro desiderio, il nostro cuore sarebbe felice anche in mezzo alle sofferenze, in mezzo alle difficoltà. Oggi è un giorno di festa e le feste servono per ricordare l'opera di Dio nelle nostre vite, con l'obiettivo di farci reagire, di valutare i nostri comportamenti, una valutazione, ma sto andando bene? E ci vuole spingere a cambiare, perché le valutazioni fanno questo, correggono il cammino. Così in questo anno, nell'anno del 50° anniversario della nostra Chiesa, il Signore ci ricorda, in mezzo alla pandemia, un'epidemia mondiale senza precedenti per noi, ci ricorda la necessità di portare il Vangelo alle persone disperate, che non hanno speranza. Questo, guardate, che è il motivo per cui siamo stati salvati e lasciati su questa terra, per essere sale e luce della terra. Paolo lo ringrazia Dio per i credenti, proprio perché hanno questa funzione. Romani 1,8 dice: prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. E ai Corinzi, nella seconda lettera, capitolo 2, versetto 4, dice con lo stesso tono: ma grazie siano rese a Dio che sempre, sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Dice: ma che c'entra adesso questo con il nostro pastore in Tessalonicesi? Guardate che mantenere un atteggiamento grato, gioioso, in mezzo alle difficoltà, è un modo per dimostrare alle persone che ci osservano che Dio veramente trasforma le nostre vite. Dio è vivo e vivente. E nel ringraziare, quando noi ringraziamo con la nostra vita, non solo con le parole, Dio è glorificato, noi siamo benedetti, la Chiesa è edificata, le persone intorno a noi ricevono una testimonianza potentissima. Ecco cosa c'entra. E la nostra Chiesa oggi ha una grande responsabilità in questo quartiere prima di tutto, ma nella città anche di Roma, anche in Italia, come è sempre stato in questi 50 anni addietro. C'è bisogno di persone che servono, con un cuore grato e ubbidienti a Dio, se no non servono a niente. Questo Dio santo, questo Dio buono, questo Dio fedele, con un atteggiamento umile, altruista, amorevole. Così, per questo anniversario particolare, molto particolare in tutti i sensi, vogliamo unirci con un unico sentimento e impegnarci a diventare persone permeate dalla gioia e dalla gratitudine, cioè come lo Spirito Santo ripieni di questa gioia e di gratitudine. Preghiamo di diventare persone sensibili, piene di compassione, che comprendono il dramma della sofferenza, della lacrime, delle persone, perché la vita porta questo, la vita umana ci porta questo, abbassarci e condividere questo con le altre persone. Preghiamo di diventare persone devote, che si fidano di un Dio sovrano, onnipotente, amorevole, che guida le nostre vite perché ha un fine benevolo ed eterno. Preghiamo per diventare persone che non smettono mai di pregare questo Dio onnipotente, un atteggiamento continuo di preghiera, perché il Signore guida le nostre vite anche per mezzo delle nostre ferventi preghiere. Non sottovalutate la preghiera. Dio risolve tanti i nostri problemi attraverso la preghiera, con un cuore grato, perché quando affrontiamo Dio in preghiera con un cuore grato abbiamo risolto già il 50% dei nostri problemi. Persone che desiderano fortemente fare la volontà di Dio, anche quando vorrebbero fare diversamente, con un cuore grato e con un cuore gioioso. Alleluia. Amen.